Noi sappiamo che il Cantico dei Cantici è un canto, e lo ripeterò ancora, della corporeità, della fisicità, proprio perché non esiste in ogni tipo di esperienza, non soltanto nell'esperienza dell'amore, nell'esperienza dello studio, della conoscenza, nell'esperienza della vita, non esiste mai l'esperienza solo dell'intelligenza. Se fossimo solo intelligenza, solo mente, saremmo delle larve, purtroppo, tante volte anche terrificanti, perché il rigore solo della mente è tante volte anche segno persino di crudeltà, di sbandamento. Noi siamo tutto, siamo anche corpo. Ed è per questo motivo che il recuperare, rappacificarci col corpo ci fa capire anche che un certo tipo di educazione che abbiamo ricevuto a livello religioso probabilmente non è un'educazione biblica, cristiana, è un'educazione casomai platonica, è un'educazione casomai greca, ma non è invece l'educazione dell'uomo biblico, il quale è anche convinto che nell'interno del suo corpo e del corpo delle persone che lo circondano ci sono tanti segnali, ci sono tante componenti che rendono molto più grande ed esaltante l'esperienza umana. Terza considerazione, terza pagina di questa introduzione. Andiamo a cercare i segreti di questo libro, cioè il messaggio, cioè le sue caratteristiche. Non perché noi le dobbiamo dire già prima, queste caratteristiche ci servono un po' per pilotare in qualche modo la lettura che faremo durante questi incontri. Quindi sono un po' come dei capitoletti, dei paragrafi che servono a dare quasi una specie di bussola per la lettura di questo Carmen, tenendo già presente che non posso farvi il riassunto, basta soltanto dire una parola che è il racconto d'amore, è un canto d'amore e nient'altro. Prima considerazione, direi, in questi segreti dei cantici, io metterei innanzitutto proprio questo elemento col quale ho concluso poco fa, il paradigma corporeo. Il Cantico dei Cantici è certamente, gronda continuamente senso, gronda, se volete, l'eros anche, gronda la realtà fisica in tutte le sue dimensioni. E se voi vedete, è un'esperienza che coinvolge tutti i sensi dell'uomo, coinvolge il gusto, coinvolge il tatto, coinvolge gli aromi, per esempio. Voi sentite nell'odorato, tutto il Cantico dei Cantici è quasi inondato di profumi, di aromi. E ci sono soprattutto alcune esperienze di tipo istintivo, primordiale. È quasi come se una persona spontaneamente facesse delle esperienze che sono le esperienze di base, quelle che non si possono non fare. Vogliamo provare a sentire qualcheduna di queste esperienze, qualcheduna di queste esperienze corporee, fisiche, tattili, gustative. Prendiamo proprio l'apertura, un'apertura bellissima d'altra parte. Il Cantico dei Cantici comincia nel versetto 2, anche con una specie di gioco di parole che è nell'originale, e questo ci permette già di capire che il Cantico dei Cantici è difficile da tradursi, perché è un cantico musicale. E la musica la si fa con le parole, coi suoni. E i suoni naturalmente sono scelti intenzionalmente, in modo da creare un certo impasto melodico. La traduzione evidentemente fa sparire questo impasto melodico. E allora abbiamo dei vocaboli che a prima vista ci sembrano scelti in maniera un po' strana. Erano stati scelti dal poeta per riuscire a far sì che il canto fosse anche canto con le parole, fosse bello da sentire, le parole fossero affascinanti. Sentiamo comunque l'inizio, i versetti 2 e 4. Mi baci con i baci bocca. Sì, le tue tenerezze sono più dolci del vino. Per la fragranza sono inebrianti i tuoi profumi. Profumo lezzante è il tuo nome. Per questo le giovinette ti amano. Attirami, dietro a te, corriamo. Mi introduca il re nelle sue stanze, gioiremo e ci rallegreremo per te, ricorderemo le tue tenerezze più del vino. Ecco, fermiamoci un momento su questi simboli. È la felicità quasi totale, un abbandono completo. Poi avete sentito il profumo. Tra l'altro c'è un bellissimo gioco di parole in ebraico, non si può rendere, proprio per quelle ragioni che vi dicevo. In ebraico nome e profumo si assomigliano, sono lo stesso suono, shemen, shem. E allora la tua persona, il nome e la persona, è come se fosse il mio profumo. È come se fosse il mio aroma, un effluvio che mi avvolge e che rende perciò stupendo l'essere vicino a te. E ancora, forse non so se avete sentito, e nell'originale ebraico questo è difficilmente traducibile col nostro linguaggio, qui la CEI ha tradotto attirami dietro a te, con una scansione, attirami dietro a te. Ecco, l'ebraico invece vuole rendere soprattutto l'idea della rapina, la rapina d'amore, per cui è come se fosse una specie di grande ondata che trascina con sé la persona. E poi ancora, in questa avventura d'amore, i dettagli che si colorano di piene di allusioni che dovrebbero essere sciolte e decifrate e che vi fanno allora capire come l'esperienza che si sta vivendo non è soltanto un'esperienza umana, è un'esperienza che trascende verso l'infinito, verso il divino. Guardate, noi nella lettura siamo parati quasi senza dare peso a una parola. Mi introduca il re, sappiamo già chi è il re, lo sposo, nelle sue stanze. E uno immagina e capisce qual è il primo significato, questo lo capiscono tutti. È evidentemente la stanza dell'amore. È il momento che corona tutta questa lunga attesa e ricerca. È il momento della comunione completa. Ma ecco, il Cantico dei Cantici ha, probabilmente nelle redazioni, nelle interpretazioni successive che poi vedremo, il Cantico dei Cantici è anche qualcosa che diventa non soltanto il canto d'amore umano, diventa qualcosa di più. E lo studioso sa che quella parola usata è la parola per indicare la cella sacra interna del Tempio. E allora voi capite che non sono soltanto due persone che vivono, la coppia che vive la sua esperienza di intimità, ma è anche tutto Israele, la sposa, che è preparata da regina. Come diceva il profeta Isaia nel capitolo 62, dal versetto 1 al 5, sta per essere portata davanti al suo re per celebrare le nozze, nell'interno del Santissimo, la cella più interna del Tempio.